Le conseguenze del patto. Vediamo le conseguenze del patto. Identifichiamoci dunque in questo patto. Andremo in una bellissima altra direzione che ci aiuterà moltissimo. Identificarsi con il patto ha a che fare con le conseguenze di questo patto. Ogni qualvolta si doveva stabilire un patto, dunque veniva richiesta una identificazione con il patto. Nessuno poteva stringere un patto di sangue senza identificarsi in quel patto, capite? In altre parole, veniva stipulato attraverso una serie di riti simbolici cerimoniali, e il primo dei quali era quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio: prendere un animale, ucciderlo, dividerlo in due, aprirlo in metà, spargere il sangue per terra. E poi ci sono delle cose che le andremo a vedere nello specifico. Cosa succedeva poi? Cioè, con questa bestia per terra, cosa accadeva? Cosa succedeva? A motivo di cosa? Cioè, cos'è? La guardavano? La contemplavano? Ci giravano intorno? Che facevano? Andiamo a vedere nello specifico questa cosa. Entrambe i contraenti che stringevano questo patto erano dunque obbligati, attenzione, non avevano una eventuale, ma sì, lo facciamo, però dai, poi vediamo come va. No, c'era un obbligo, c'era proprio un obbligo reale, morale, etico, non era possibile diversamente. Quindi ogni contraente, i due o più contraenti, avevano un obbligo l'uno verso l'altro di impegnarsi, ed era un impegno sempre, a vita naturale durante. Che impegno era? Un impegno di fede, un impegno di promessa, un impegno di identificarsi con quel patto, divenendone così parte integrante, cioè si diventava una sola cosa. Una sola cosa. Abbiamo detto che quando si entra in un patto di sangue con qualcuno, si promette di dare qualcosa a qualcuno e quel qualcuno promette di dare qualcosa a te. Questo qualcosa si chiama vita. Vita. Quindi, quando si entra in questo patto di sangue, l'uno dà la sua vita all'altro, l'altro dà la sua vita all'uno. Ma non è soltanto questo. Dà anche il suo amore, la sua protezione, la sua cura, la sua attenzione, finché morte non ci separi. Perché solo la morte di uno dei due può sciogliere dal patto. A motivo di questo, cari, adesso entreremo nel patto di sangue del matrimonio ebraico. E questo è per tutti noi, ma maggiormente per coloro che si andranno a sposare e vedranno esattamente cosa succede, o coloro che sono sposati per riprendere in mano determinati criteri, e per coloro che si sposeranno, quello che sia, insomma, sarà una esperienza meravigliosa, un viaggio che andremo a fare. Il patto di sangue nel cerimoniale del matrimonio ebraico. E qui è figura della Chiesa, capite? Ha a che fare con noi, con ognuno delle nostre vite. È la sposa di Cristo che entra in un patto di sangue con il Signore Gesù. Gli ebrei usavano a fare questo rituale costantemente, ma ripeto, non era soltanto dedicato agli ebrei. Tutti i popoli del tempo facevano patti di sangue, ovviamente ognuno per conto suo, come gli veniva in mente, anche gli ebrei, però seguendo un cerimoniale spirituale, ossia divino. Quindi, in questo patto di sangue si entrava con il fatidico «sì, lo voglio». Il patto di sangue deve essere accettato, non soltanto deve essere praticato, deve essere «sì, io lo voglio fare». Si entra in un patto di sangue. Quindi, quando i coniugi entravano in un patto di sangue, la parola era «sì, lo voglio fare». Tu ed io non siamo più spettatori, siamo entrati in un patto di sangue con Cristo. Si fa ancora un po' fatica a comprendere come il cristiano, e ripeto, lo dico con grande rispetto, con grande umiltà e anche con grande dispiacere sotto certi aspetti, perché io, noi, tutti quanti siamo dentro, nessuno fuori, ma faccio fatica ancora a comprendere come non comprendono le persone, o come non comprendiamo, diciamola personalmente, ad aver compreso davvero che siamo entrati in un patto legale, in un patto di sangue con Cristo, nel quale non ci possiamo esimere. Ed è un patto di onore, un patto di amore, un patto di fedeltà, è un patto per la vita. Ma molti cristiani non l'hanno capita questa roba qua. Quindi prendono, fanno questa cosa, lo prendono come una cosa superficiale. Il cristianesimo, il cristiano, è la persona, l'individuo, che dovrebbe dare l'esempio a un mondo in decadimento, in decadenza. Noi dovremmo dare l'esempio di come parliamo, del cosa facciamo, del come ci muoviamo. Noi dobbiamo, la Bibbia dice che siamo la testa e non la coda, siamo stati messi a sedere nei luoghi celesti con Cristo. Quindi significa che noi determiniamo la struttura della società. Ma non penso che purtroppo è sempre così. Quindi banalizziamo il patto. Oggi, ripeto, quando si faceva un patto di sangue, e l'abbiamo visto delle specifiche, andremo a vederne ancora, all'interno di un patto di sangue c'era tutta una storia straordinaria, fedeltà, amore, lealtà, devozione, impegno, sacrificio, cosa che oggi il cristiano non sta capendo, perché non ha compreso di essere entrato in un patto. Avete capito perché la parola di Dio dice in Corinzi, nella Santa Cena, attenzione che non prendano pane e vino, nuovo patto, in maniera superficiale, in maniera non consona, banale, perché facendo così, non discernendo il corpo di Cristo, molti si ammalano e alcuni muoiono. Perché? Perché quando un contraente del patto fa la propria vita e non si attiene alle regole, si dà occasione al nemico di avere un varco, entrare e danneggiare la persona, la famiglia, la casa, gli affari, la vita, la salute. Ecco perché dobbiamo stare attenti a questo. Allo? Vi vedo. O siete attenti o siete in tensione. Com'è? Attoniti. Capite, quando non possiamo banalizzare il patto, non lo dobbiamo fare, perché molti cristiani, diciamo alcuni cristiani, muoiono prematuramente. Perché? Una domanda: è possibile che non si stanno attenendo alle regole del patto? Possibile. Molti cristiani hanno problemi di qualsiasi natura. È possibile che non ci si sta attenendo alle regole del patto? Noi sappiamo che c'è un diavolo, ma non è sempre colpa sua. Noi sappiamo che c'è un inferno, sappiamo che c'è uno stuolo di demoni che ci vuole fare del male. Ma se stiamo dentro il patto, se stiamo sul sangue, se stiamo intorno, come quando quella notte drammatica dove il distruttore passò in Egitto, dove c'era il sangue, non passava nessuno. E dentro quelle case c'erano non solo ebrei, c'erano egiziani, assiro-babilonesi, persiani, c'era di tutto. Pagani, idolatri, peccatori, che avevano compreso che era meglio che stavano dentro quelle case, con il sangue fuori. Perché quando il distruttore passava, la Passover, la Pasqua, significa passare oltre. E se qualcosa non sta passando oltre da noi, noi ci dobbiamo fare una domanda. È possibile che entriamo e usciamo dal patto come ci pare e piace, senza rispettarlo, senza onorarlo, senza avere lealtà, senza avere fedeltà? Non ho detto che è una domanda, è una responsabilità personale che abbiamo necessità di riflettere. Ma vediamo nelle specifiche di questi patti che venivano fatti. Noi siamo protagonisti e non spettatori di questo patto, cari. Il cristiano deve dare... Non possiamo dire alle persone fuori dal mondo devi essere fedele se non sono fedele. Non posso dire a una persona fuori dal mondo devi onorare Dio se tu non onori Dio. Non possiamo dire a una persona fuori nel mondo entra dentro e Dio ti protegge. E tu sei sempre dentro o ti fai l'escape fuori? Vai ad erbette, come diciamo noi. È quello, dobbiamo riflettere su queste cose. Ci coinvolgono tutti quanti questo patto di sangue. Quindi ci addentreremo e vedremo tutto quanto. Ma prima di addentrarci, ricordo che in tutta la Bibbia c'è l'ombra di Cristo, dall'inizio, dal primo versetto all'ultimo versetto, e di ciò che lui avrebbe fatto. Dalla Genesi all'Apocalisse ci sono le impronte di Cristo che ha lasciato nell'umanità, e io e te oggi camminiamo in quella strada. I 10 passi per stringere un patto di sangue nel matrimonio. Primo passo. Qui, cari, adesso entriamo nel vivo. Sì, il bello della diretta. Il primo passo, togliersi i vestiti. Qualcuno dice, scusa, non ho capito, dovevano spogliarsi? No, c'è qualcosa che vogliamo capire. Il primo passo del matrimonio ebraico veniva fatto con togliersi i vestiti. In altre parole, i due coniugi si toglievano il vestito l'uno all'altra, scambiandoseli l'uno verso l'altro. Voi sapete che ai tempi non c'erano i jeans, non c'erano le gonne, le minigonne o i pantacollant, quella roba lì, non c'erano le tute, le salopette, non c'era, c'erano delle tuniche. Quindi si scambiavano l'un l'altra, e attenzione, questo rappresentava che cosa? La nuova vita è il nuovo abito che avremmo indossato. Zaccaria, capitolo 3, versetto 3 e 5. Questo rappresenta l'abito nuovo che Dio ha dato ad ognuno di noi. Perché lui si è spogliato, cosa dice la scrittura? Che si è spogliato di ogni cosa per rivestire noi. Zaccaria 3, versetto 3 e 5. Ora Giosuè era vestito di vesti sudice, anche noi lo fummo, e stava diritto davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti: toglietegli di dosso quelle vesti sudice. Poi disse a lui: guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità, e ti farò indossare un turbante puro. E gli fecero indossare delle vesti mentre l'angelo del Signore era lì presente. Non vi risulta qualcosa di familiare? Gesù Cristo ha spogliato se stesso per rivestire la nostra nudità. Ierom, ve lo ricordate? Quando la gloria di Dio copriva Adamo ed Eva, quando quella gloria venne tirata via perché loro disobbedirono, peccarono, si vedevano nudi, senza senso, senza significato, e ebbero paura, sgomento, e Dio li rivestì con le pelli. Ma qui c'è un'altra veste, c'è una veste più gloriosa, c'è la veste del Signore. Quante vesti sudice avevamo? Sì che le avevamo, queste vesti sudice. È la veste del peccato, è la veste dell'ingiustizia, è la veste della disobbedienza, è la veste dell'insolenza, è la veste dell'orgoglio, è la veste della cattiveria, dell'avidità, dell'avarizia. È la veste che nessuno vorrebbe indossare, ma ce l'avevamo tutti. Era sporca, pesante. Vi ricordate Bartimeo, il cieco, quando gridava e Dio andò lì? E quando venne guarito, cosa fece Bartimeo? Prese il suo mantello sporco, pesante, appesantito dalla polvere. Era un barbone, era un clochard, era un senza tetto. Non aveva l'assistenzialismo, non c'erano gli ammortizzatori sociali, non c'era l'INPS, non c'era niente, non c'era la disoccupazione. E lui era con questo mantello pieno di pulci, sporco, unto, maleodorante, appesantito dalla polvere che strisciava ogni giorno per le strade a chiedere l'elemosina. Questo mantello venne buttato via e la sua vita cambiò. La nostra vita cambia solo quando decidiamo di portare via le nostre vesti sporche, sudice, e di essere rivestiti dalla veste di Cristo vivente. Vesti pulite, vesti lavate con il sangue di Gesù Cristo, le più candide che possano mai esistere su tutta la faccia della terra e in tutti gli universi. Vestito di vesti sudice, dice, togliete di dosso quelle vesti sudice. Quando Dio vide me e te, disse, Gesù, togli quella veste sporca da questa persona. Togli questa veste malodorante, togli questa veste appesantita che sta schiacciando quell'uomo, quella donna del peccato, toglighela e rivestilo con la tua giustizia, rivestilo con la tua purezza, rivestilo con la tua freschezza. Non a caso i sacerdoti, quando entravano a fare il sacro divino servizio nel tempio, nel tabernacolo di Mosè nel deserto, avevano che cosa addosso? Vesti di lino fino purissimo. A motivo di che? Non dovevano sudare alla presenza di Dio. Non è una fatica servire il Signore, è una meraviglia, è una gioia. Nessuna pesantezza, nessuna fatica, nessun sudore. Il lino è meraviglioso, è un tessuto straordinario, è leggero, è fresco, è straordinario in tutti i sensi. Quindi i sacerdoti avevano le vesti bianche di lino fino purissimo. Ecco perché, che cosa vuole dare a me e a te Gesù? Che cosa ci ha dato? Più che cosa ci vuole dare? Che cosa ci ha dato? Ha tolto via quella veste sporca, appesantita dal peccato, sudicia, malodorante, pesante, e l'ha buttata via e ci ha rivestito di freschezza, di gioia, di pace, al posto della, cosa dice il Isaia 61? Al posto di che cosa? Del cilicio, della cenere. Io ti do il manto della giustizia, della lode, dell'allegrezza, della gioia, della pace, della vita. Ah, freschezza. Quando ti togli, è vero o no che quando sei sudato o sei affaticato o hai i tuoi abiti da lavoro, quando vai a casa ti togli quella roba, ti togli le scarpe, ti togli le calze, ah, e ti fai una doccia e ti metti cosa? In giacca e cravatta, ovviamente, sul divano, si metti lì, giusto? Te lo fai, vero? Joy lo fa. Normalmente no, normalmente ti togli quella roba e ti metti la cosa più comoda che hai, quel pantalone del pigiama con l'elastico mollo che te lo tieni così, però ti piace perché è comodo, caspita. Eh? Quella maglia che non si sa che cosa gli è successo, che si è slargata tutta, che dici, ma non lo so, le maniche che mi toccano per terra, ma va bene. Ah, freschezza, leggerezza, larghezza, o sbaglio? Questa è la nostra vita e ci mettiamo sul divano, sulla poltrona, sul letto, per terra, non lo so dove vuoi ti metti te, non ne ho idea, ma ti rilassi, ah, freschezza, quello che Dio vuole darci, il nuovo abito. Amen. Per la cultura ebraica, a quel tempo, il vestiario, l'abbigliamento, rappresentava la persona. Capite? Per la cultura ebraica, l'abbigliamento rappresentava la persona stessa. Quindi lo scambiarsi il vestiario era simbolico di deporre la propria vita l'uno all'altra. È la stessa cosa che Cristo ha fatto con noi. Ha deposto la propria vita. Infatti cosa dice la scrittura? Nessuno mi porta via la vita, sono io che la depongo, per riprenderla nuovamente più forte di prima. Quando deponiamo la nostra vita a Cristo, non ci spersonalizziamo, ma bensì prendiamo la vita di Cristo. Ecco che il deporre il vestiario l'uno all'altro nel matrimonio ebraico significava esattamente deporre la propria vita l'uno all'altra. Il mendicante, l'abbiamo visto prima, gettò via il mantello, questo lo fece addirittura prima di essere guarito, perché voleva qualcosa, voleva ottenere qualcosa. Incontrò Gesù e alla vista di quell'uomo Dio gli chiese qualcosa. Ma al capitolo 10 di Marco 10:50, dice: allora egli, gettando via il suo vestito o il suo mantello, si alzò e venne da Gesù. Via. Come dice la scrittura, gettate via le opere della carne, le opere delle tenebre e rivestitevi della luce. Attraverso il togliersi, attenzione alla dichiarazione qui, nel matrimonio, il togliersi i vestiti, i due coniugi, si dicevano l'un l'altro questa cosa qua. Dicevano esattamente: io do a te tutto me stesso, tutta me stessa, tutto. La mia persona, i miei scopi, la mia vita, e mi impegno con te sino alla morte di onorarti, di servirti e di esserti fedele. Avete compreso? Questo è quello che veniva detto, la dichiarazione. Paolo disse: ho creduto, perciò ho parlato. Queste persone dicevano questo perché credevano in quel rito. Do tutto me stesso, do tutto di me a te, do tutto me stesso, la mia vita, i miei scopi, i miei disegni, i miei ideali, mi impegno fino alla fine, finché morte non ci separi. Oggi è un mito sta roba qua, eh? Quindi Dio desidera che noi deponiamo le nostre vesti, vita, perché desidera rivestirci della sua, sempre. Efesini 6:10 è rappresentato dall'armatura di Cristo. Non la leggiamo, ma le armi dell'armatura di Cristo rappresenta il vestiario che Cristo vuole darci. Ecco perché dice: rivestite completamente l'armatura. Questa è l'armatura del cristiano, non dobbiamo mai esserne privi. Romani 13:12. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Il primo passo: togliersi i vestiti. Passo numero 2: togliersi la cintura e lo scambio dei doni. La cintura ovviamente non veniva usata per tenere sui pantaloni a nessuno, perché non c'erano i pantaloni. La cintura veniva usata per tenere sulle armi, capito? Questo era esattamente, era un appoggio per le armi. La cintura era inoltre quella parte che tiene l'armatura insieme. Ecco perché parla della cintura della verità in Efesini 6:10. Quindi la cintura per cosa serviva? Per tenere sul pugnale le frecce o l'arco, la spada. E togliendosi via la cintura, sapete cosa dicevano i due coniugi l'uno verso l'altro in presenza di molti testimoni? Dicevano questo: io do a te tutta la mia forza, tutta la mia abilità, tutta la mia sapienza, tutta la mia intelligenza. Mi impegno ad aiutarti e a proteggerti finché morte non ci separi. Meraviglioso, eh? Questo era il passo 2 del matrimonio ebraico: togliersi la cintura. Quindi uno dei due coniugi, togliendosi la cintura, diceva esattamente questo l'uno all'altro. Ma poi c'era di più. Dicevano un'altra cosa. Attenzione. Dicevano: io do tutta la mia abilità a te per combattere. Se qualcuno attaccherà te, attaccherà anche me. Le tue battaglie non sono più le tue, sono anche le mie. Le mie saranno le tue. Io combatterò con te e per te e tu con me. Io ti proteggerò, ti aiuterò, ti difenderò. Sarò come un muro tutto intorno a te. Meraviglioso. Mentre oggi abbiamo la Mediolanum tutto intorno a noi, allora c'era la dichiarazione del coniuge l'uno verso l'altra che diceva, è bellissimo questo, eh? Ragazzi, state sentendo cosa stiamo dicendo? Interessante, eh? State ascoltando tutta questa bellissima cosa? Quando due coniugi fanno questo, ed è sempre, ricordiamoci, benché stiamo trattando davvero la simbologia del rituale del matrimonio ebraico nella celebrazione che veniva fatta, è esattamente l'alter ego della simbologia allegorica della nostra vita con Cristo spirituale. Sapete che cosa ha fatto Gesù con noi? Ha detto questo: io do a te tutta la mia forza, do a te tutta la mia abilità, la mia sapienza, la mia intelligenza. Ecco perché parliamo dei sette spiriti di Dio: spirito di sapienza, di discernimento, di intendimento, di conoscenza. Capito? Tutte queste cose Dio ce le ha date a noi. Mi impegno ad aiutarti e proteggerti. Dio non dorme, non sonnecchia, dice la scrittura. E lui è sempre lì ad aiutarci, a proteggerci, a curarci di noi. Ma poi dice: chi combatterà con te combatterà con me. Chi ti toccherà toccherà me. Le tue battaglie non sono più le tue, non sei più da solo, non sei più da sola. Io sono entrato in un patto di sangue con te, non sei da solo, non sei da sola. Non stai affrontando la battaglia della vita da solo, da sola. Ci sono anch'io, dice il Signore, e sono con te. Non sei abbandonato, abbandonata a te stessa. Io ti proteggerò, ti aiuterò, ti difenderò. Sarò un muro tutto intorno a te. Quando arriva il diavolo, quando arriva l'avversità, la difficoltà, la circostanza avversa, gli nemici, noi dobbiamo dire: lo vedi questo cosa c'è intorno a me? C'è un muro intorno a me. Questo muro si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. C'è il sangue intorno a me. Io sono protetto, sono sicuro, non mi accadrà alcun male. Non temere, io sono con te, dice il Signore, non ti accadrà alcun male. E l'altro coniuge faceva la stessa cosa. Seconda Cronache, capitolo 20, versetto 15 e 17. Vi ricordate la battaglia di Giosafat? Ad un certo punto succede che i nemici lo attaccano. Qualcuno dice: abbiamo un problema enorme, c'è un esercito che sta venendo ad attaccarci. Quanti di noi, durante la nostra quotidianità della vita, ci sono momenti dove sembra che c'è un esercito contro noi, ce ne succede una dietro l'altra, dice: oh, aspetta un secondo, che succede qua? Ci sentiamo come circondati, attaccati, assaliti, aggrediti, ci sentiamo come impauriti, come se dovesse succederci qualcosa. E la stessa cosa accade a Giosafat, e dice, e questi disse: ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, perché si alza un profeta, si alza un uomo di Dio, e noi abbiamo bisogno che la parola di Dio si alzi quando ci sono difficoltà nella vita davanti a noi e ci dica chi siamo, in chi siamo e perché esistiamo. E dice: e tu anche, o re Giosafat, così dice il Signore: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è la vostra, ma è di Dio. Domani scenderete contro di loro, ecco, essi saliranno per la salita di Zir, e voi vi troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Geruel. Non sarete voi a combattere questa battaglia, prendete solo posizione, state fermi e vedrete la liberazione del Signore che è con voi. Alleluia, alleluia. È questo che ci chiama in causa, capite? Che cosa dice nel combattimento? Dice: resistete stando fermi nella fede. La parola combattere non è battersi, ma la parola greca estemai è stare fermi, diritti, guardare l'avversario di fronte, non temere in assoluto. Davanti agli avversari non si abbassa la testa, si alza la testa, si guarda negli occhi e dice: io sono lavato dal sangue di Cristo. Malattia, infermità, problemi, circostanze avverse, difficoltà della vita, io sono lavato dal sangue di Gesù Cristo. In questa battaglia non trovi solo me, trovi lui. Guarda un po' qua, chi c'è? Alleluia. State fermi. Il diavolo va attorno come leone ruggente, cercando di chi possa divorare. Indovinate chi deve divorare, chi divora il diavolo? Quelli che entrano e escono dal patto, come Eva. Andava un po' di qui e un po' di lì, un po' nel giardino, un po' nel campo, un po' nel giardino, un po' nel campo, e prima o poi te la cerchi. Capito? Ecco che, cercando di chi possa divorare, state fermi, resistendogli nella fede. La fede in Cristo Gesù è quell'arma che ci porta avanti e non ci fa indietreggiare di un millimetro. Una delle cose che mi hanno insegnato è che davanti agli animali che vogliono aggredirti non devi mai abbassarti e non devi mai ridere, perché sennò sembra che gli mostri i denti. devi guardare, e non devi mai abbassare o voltarti le spalle, non devi mai girargli le spalle e non devi mai non guardarlo in faccia. Gli guardi in faccia e dici: io comando, io sono l'autorità, non tu. Lo so che è difficile, però umanamente, nella nostra testa è difficile, ma siamo in un regno spirituale e funzionano queste cose. A me è successo, stavo evangelizzando molti anni fa, ero in una delle nostre cascine, ero in mezzo all'aia. Capite cos'è l'aia? Una cascina enorme. E ad un certo punto arriva un cane grosso da là in fondo. Eravamo io e mia moglie, un cane grosso. Io, anche se avessi voluto scappare, che fossi da, non avrei fatto, perché c'era mia moglie, l'avrei protetta fino al sangue. Ma anche se avessi voluto scappare e fossi stato da solo, non avrei potuto, era troppo distante l'uscita, ero in centro e quello stava arrivando in una maniera pazzesca, come una furia. E nella mia mente si era attorcigliato il cervello, non sapevo cosa fare, perché non sono abbastanza familiare con gli animali, soprattutto con i cani, non sapevo cosa voleva. E, diciamo che la mia mente non mi diceva cose belle, perché era molto spedito, abbaiava, era e allora ho fatto l'unica cosa che sapevo fare. Ho preso mia moglie, l'ho messa dietro, mi sono piazzato davanti così. Quando è arrivato quasi a 2 metri di distanza, ho detto: no, il cane, io avevo più paura di lui, umanamente hai paura, il cane ha fatto una frenata, ha consumato tutte le gomme, ha fatto una frenata, mi ha guardato con gli occhi sbarrati come per dire: che succede? Una roba del genere, no? Che deve dire? Non è normale questa roba qua, non funziona così, io sono cane, io ti devo spaventare. Ma l'ho guardato e ho detto: no! Il cane si è bloccato, ha fatto un guito, una roba del genere, ed è schizzato via, è andato. Io ero sudatissimo allora. Ho detto: non so cosa sia successo, ma è stata la mano del Dio vivente. Ma noi dobbiamo usare la nostra autorità, perché ce l'abbiamo in Cristo. Ecco perché non sarai tu a combattere le battaglie, c'è Dio con... Quello non ha mica visto me, quello ha visto qualcuno di dietro a me. Quello ha guardato e ha detto: oh caspita, sono nei guai. Ed era la gloria di Dio. Ricordo c'è stata una testimonianza di un ministro, che lui arrivava sempre in ritardo, cascasse il mondo, lui dovunque andava arrivava in ritardo. Quel giorno era in una conferenza, era l'ospite, lui doveva predicare e guarda caso arrivò in ritardo anche quella volta, no? E, tanto che arrivò in ritardo perché era successa una cosa, non poteva passare da un luogo e andò e fece 1 ora di ritardo. Mentre c'era questo ritardo, la riunione andò avanti, cominciò insomma. Lui venne e mentre arrivò una donna si manifesta con uno spirito immondo di possessione, cioè di possessione, era piena di demoni insomma, piena di demoni. E io ho avuto la fortuna o la sfortuna, non so come dire, di vedere persone indemoniate forti, e non è bello, fa veramente paura a livello emotivo, psichico. Ho sentito voci che cambiavano, facevano i serpenti, una forza bruta, esagerata, anche mingherlini così, ma cambi di faccia, di tutto, contorsioni pazzesche, non è una roba piacevolissima. E mentre c'era questa donna che si stava manifestando, ha preso il braccio di lui, forte. E quando un demone ti guarda, i demoni ti guardano così, ti garantisco, a me è successo, non è una bella roba. Ti fa paura sul serio, a livello mentale, a livello umano, a livello emotivo. Ha preso e il diavolo, i demoni hanno detto: da tempo ho preparato questa tragedia, tanto che qualche minuto dopo hanno saputo tutti che era crollato un ponte, sono morte un sacco di persone in quel giorno. Era crollato il ponte dove lui doveva passare, ma lui era in ritardo. Oh, non prendetela come scusa, quello è un caso. È crollato un ponte e le macchine sono, ha detto: ho preparato per tempo questo piano ed era per te. Lui non c'era, era passato dall'altra parte con calma. E aveva la mano aggrappata così all'uomo di Dio. Lui guarda questa donna o questi demoni con una faccia, avete presente l'esorcista? Ecco, fate uguale, perché poi hanno gli occhi fuori dalla testa, tutte le vene, che pazzesco, vabbè dai. E lui guarda questa donna e dice: fuori ho paura, sto tremando, ma dentro ho il Dio onnipotente della gloria, nel nome del Signore Gesù Cristo ti comando di lasciare questa donna adesso. Quando abbiamo l'autorità di Cristo, non c'è né diavolo, né demoni, né inferno che possano reggere, perché siamo benedetti e protetti dal sangue di Cristo. Salmo 121, versetto 3 e 8. Salmo 121, 3 e 8. Siamo ancora al secondo passaggio, togliersi la cintura e lo scambio dei doni. Salmo 121, 3 e 8. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge. Non so né che non dorme. Colui che ti protegge non dorme, l'Eterno è con te e ti proteggerà. Io, dice il Signore, l'Eterno è la tua ombra, egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, la luna di notte non ti colpirà, l'Eterno ti custodirà da ogni male, ti custodirà nella tua via, nella tua vita, ti preserverà. Il Signore custodirà il tuo uscire e il tuo entrare da ora e per sempre. Sapete che ci sono persone che hanno paura di uscire di casa perché non sanno che cosa gli può succedere in quel giorno? Purtroppo. Sono terrorizzate, le ho conosciute. È uno spirito immondo che fa paura a loro. Ma Dio ci dice: non ti preoccupare, tu puoi andare, venire, uscire, entrare, non ti succederà alcun male, perché io sono con te, ti proteggo, ti aiuto, ti custodisco. Isaia 54:10 dice: anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, il mio patto di pace sarà per sempre, non sarà rimosso, dice il Signore che ha compassione di te. Perché ricordiamoci, il taglio del patto, Esed, che poi lo vedremo, è compassione, è amore, misericordia. Zaccaria 2,8. Poiché così dice il Signore degli eserciti, la sua gloria mi ha mandato alle nazioni che vi hanno preceduto, perché chi tocca voi tocca la pupilla del mio occhio. Te devi dirglielo a Satana, non devi avere paura. Te devi dirglielo ai demoni. Mi sono successe determinate situazioni in alcuni ambienti dove sono stato, ed ero anche da solo, dove davvero c'erano presenze di demoni. Ma io non ho paura, non mi fa né caldo né freddo, non mi importa. Tanto che quando ho sentito, mi sono alzato, ho detto basta, devo dormire fuori. E mi sono messo a riposare nuovamente, ho dormito senza problemi, pure russo anche, quindi parlo anche in altra lingua, il russo. Perché? Perché chi tocca me tocca la pupilla dell'occhio, e Dio mi protegge, Dio vigila su di me, Dio è colui che ci protegge. Noi non dobbiamo aver paura. Alcune persone hanno paura del diavolo, ma a noi non ci dovrebbe far paura il diavolo in assoluto, mai, mai. Lui deve aver paura di noi. Quando noi pronunciamo il nome del Signore e il sangue di Cristo, Satana deve veramente farsela addosso e scappare, così. Perché? Perché ha vinto tutto, ogni cosa. Quindi il nostro Dio è un Dio che mantiene il suo patto ed è stato stipulato con noi per mezzo del suo sangue, e solo con Lui possiamo stare al sicuro. Noi possiamo fidarci di Lui perché non verrà mai meno del suo patto. Avete presente quelle persone che dicono: ah, qualsiasi bisogno che è, non ti preoccupare, chiamami. Poi quando li chiami hanno sempre problemi ad esserci. Dio non è così. Dio dice: io sono con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò, sarò con te tutti i giorni fino alla fine della tua vita. Ed è così. Quando lo cerchi è sempre presente, mai assente. E Lui ha fatto un patto con giuramento. Ebrei 6, 16, 20. Andiamo avanti, dice: lui, non potendo giurare su nessuno, giurò sul consiglio della sua immutabilità. Intervenne con giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, e avessimo così un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata data davanti. Abbiamo un rifugio, abbiamo una speranza certa, sicura, fiduciosa. Nessuno ci può togliere questa certezza. Ecco che lo scambio della cintura avviene anche con lo scambio dei doni, perché le frecce, l'arco, la spada sono doni, doni di forza, doni di abilità, doni di potenza. Dio ci ha dato questo, e nel matrimonio ebraico veniva fatto esattamente l'uno verso l'altro, la donna e l'uomo. Il terzo punto, il taglio del patto. Anche questo è molto molto particolare, il taglio del patto. A questo punto cosa succede? I due prendono l'animale, lo uccidono e viene davvero fatto questa cosa. Mettono queste due metà, una da una parte e l'altra dall'altra, e mentre la coppia resta in mezzo, in piedi sul sangue, loro praticamente, cioè immaginatevi questa... Potete darmi due sedie gentilmente, così almeno... Succede esattamente così. Questa è la parte di un animale e questa è la parte dell'altra. Sono stati smembrati, scannati, divisi, e c'è tutto il sangue qui in mezzo. La coppia, l'uomo e la donna, hanno i piedi imbevuti nel sangue, sono bagnati dal sangue. È un patto solenne, è il patto cerimoniale matrimoniale, che guarda caso riguarda anche noi, perché siamo entrati in un patto matrimoniale con Dio. Ecco perché ci chiama la sposa di Cristo, siamo la sua sposa. Quindi a questo punto facevano esattamente questo: il sangue della bestia era ancora caldo, avevano i piedi caldi del sangue dell'animale. Sapete quali sono i nostri piedi? Sono bagnati dal calore del sangue di Cristo, che è vivente, è vivo, è costantemente vivo e scalda la nostra vita. Quindi i due coniugi facevano questo modo qua: chi mi presta per favore due vite, una tua e l'altra sua, vieni giù. Oppure va, facciamolo per il matrimonio, dai, facciamolo così. Allora, ad un certo punto iniziamo un rituale. Venite qui, uno di qui, uno di là. Si mettevano così e di schiena di qua. L'uno guardava una parte, l'altro guardava l'altra. Guardavano i due pezzi di animale che avevano smembrato, avevano squarciato, insomma, dove i loro piedi erano bagnati nel sangue. E dopo aver fatto questo iniziavano una lenta un lento giro tondo a forma di... aspettate, dove andate? Non ho dato il via. Iniziavano adesso, perché prima diamo le definizioni. Quindi iniziavano un lento giro tondo, ognuno a destra e l'altro girava. Lo facevano a forma di otto. Adesso girate intorno a forma di otto e ritornate alla vostra posizione, per favore. Uno di qua e l'altro di là. Girate. Ancora. Girate e ritornate. Adesso tu di qui e tu di qua. No, giratevi davanti adesso. E si guardavano. Avete capito? Perché mettiamo... perché a forma di otto? Perché non ha né inizio né fine. È un numero, alcuni dicono il numero perfetto è il 7, altri dicono il 3. Il numero perfetto è l'8, perché non ha né un inizio né una fine. Quindi i due si mescolavano intorno, si sporcavano i piedi, si spruzzavano, mentre andavano si spruzzavano sangue addosso l'uno all'altra. È il segno del patto. Avevano tagliato l'animale, erano con i piedi nel sangue caldo, spruzzati del sangue l'uno verso l'altro, e una volta che erano in queste condizioni, in questa situazione, in questa formazione, fondamentalmente rivolgevano la faccia l'uno verso l'altro. Mentre prima erano di schiena, perché la schiena significa sto vedendo il mio passato, ma non vedo il mio futuro. Mentre prima erano di schiena, ognuno era per conto proprio, ognuno era per la sua strada, ognuno vedeva la sua vita precedente. Questo significava avere la propria vita davanti. Ma quando si fa questo giro intorno all'animale a forma di otto, i due si guardano in faccia, a questo punto avviene qualcosa, un altro passaggio significativo, che è: adesso sto iniziando una nuova vita. Adesso sto iniziando, non più il mio passato è alle spalle, è morto. Il mio passato, immaginatevi, questa è la bestia. Questo è dietro alle sue spalle. Il suo passato è morto, è finito. C'è un nuovo futuro con il coniuge. Non è più lui stesso o lei stessa che vivono, ma sono due persone che si mettono insieme con una promessa solenne di giuramento. Questo significava cambio di mentalità, guardare il futuro, abbandonare il proprio passato. Grazie. Capite? Questo è quello che succedeva nel matrimonio ebraico, ma era quello che è successo a noi, cari. Noi eravamo forestieri, eravamo disinteressati, eravamo fuori dai patti della promulgazione divina, ma Dio ci incontra, ma noi non l'abbiamo conosciuto subito così, eravamo nelle nostre strade, alle spalle avevamo il nostro Dio, perché sapete una cosa? Che il nostro Dio, il nostro partner divino nella vita, fa più cose dietro le nostre spalle che davanti a noi. Quindi avevamo la nostra vita, era, vivevamo come pensavamo, come ci veniva, ma Dio ci inseguiva. E ad un certo punto il Signore non ha messo la sua faccia davanti a noi, perché non è un Dio che ci violenta, ha messo la sua spalla sulla nostra spalla e ha cominciato a dire: figlio mio, figlia mia, che ne pensi se ti appoggi un po'? Cosa ne dici? Se vuoi puoi appoggiarti su di me. Hai presente quando qualcuno dice ho le spalle grosse, tipo me? Se ti appoggi su di me, tranquillo, non cadi. E quindi Dio ci ha dato questa possibilità, ha detto appoggiati pure. E poi ha cominciato a parlarci, a comunicarci cose. Ha detto io vorrei entrare in un patto con te, vorrei fare di te una persona migliore, vorrei vestirti, vorrei darti tutta la mia forza, la mia vita, la mia gioia. Quando abbiamo iniziato a conoscere Dio, non abbiamo capito niente più di tanto. Abbiamo soltanto compreso qua e là che qualcuno voleva aiutarci, che qualcuno voleva benedirci, che qualcuno avrebbe portato la nostra vita in un'altra direzione, ma non conoscevamo. Stiamo conoscendo di più adesso. È come il matrimonio, è come una relazione amicale. Ti conosci strada facendo. Ed è a un certo punto che Dio ha chiesto a noi di entrare in un patto e noi abbiamo fatto un patto con Lui e Lui ha fatto un patto con noi. E ad un certo punto, mentre abbiamo sigillato questo patto intorno l'un l'altro, ci siamo guardati in faccia, abbiamo cominciato a conoscere chi Dio davvero è e abbiamo cominciato la nuova vita. Alle spalle il nostro passato, davanti il nostro futuro. Dietro c'era il nostro dolore, la nostra sofferenza, le nostre magagne, i nostri peccati, la nostra condanna e qualunque altra cosa. C'era la morte come quell'animale, ma davanti c'era la vita, c'era la nuova vita che si stava iniziando. Pensate che bello, esattamente quello che è successo a me e a te. Facendo così, attenzione, vi ricordate, uno davanti all'altro, a questo punto, facendo così, i due si guardavano negli occhi e si dicevano esattamente questo. Mi commuovo, è bellissimo. muoio definitivamente a me stesso. Non sono più io che vivo, ma tu che vivi in me. E la moglie diceva: muoio definitivamente a me stessa. Non sono più io che vivo, ma tu che vivi in me. Rinuncio alla mia vita ed inizio un nuovo cammino, promettendoti fedeltà eterna. Bellissimo. In quella celebrazione, in quel patto, ogni metà dell'animale morto rappresentava la persona. Si dice che il matrimonio sia la morte dell'io, ed è esattamente così. Alcuni hanno delle frasi molto brutte sul matrimonio: la tomba della libertà, questa roba qua. Ma il matrimonio è la morte dell'io, perché non sono più io, ma siamo noi. È una convivialità differente. State comprendendo quanto stiamo dicendo? E Dio ha detto la stessa cosa con noi. È emozionante, è molto emozionante. Dio ha detto la stessa cosa con me e con te, figlio mio, figlia mia. Muoio a me stesso perché tu viva in me. E Gesù ha fatto questo per noi. Quel giorno l'unico giusto sulla faccia della terra è morto per i nostri peccati. Non avrebbe dovuto andare sulla croce, non se lo meritava, non aveva fatto niente di male. Il giusto con gli ingiusti, dalla morte dei malfattori, della più infamante morte. E lui andò per rendere giusto me, per rendere giusto te. Muoio a me stesso, disse il Signore. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, perché io sto facendo un patto d'amore con la mia creazione, con la mia creatura, con i miei figli. Rinuncio alla mia vita ed inizio un nuovo cammino, promettendoti fedeltà. Questo è quello che Gesù ha fatto con me e con te, perché è entrato in un patto di sangue. È quello, cari, che noi oggi dobbiamo fare con Dio. La stessa cosa. Signore, muoio a me stesso, a me stessa, e do tutto di me, prendendo tutto di te. Rinuncio a me stesso e prometto a te eterna fedeltà. Galati capitolo 2 versetto 20. Paolo disse: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora, adesso, in questo momento, in questa stagione della mia esistenza, in questo spazio-tempo del mio esistere, non vivo più per me stesso. La vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quale amore, quale amore! Se noi soltanto comprendessimo sempre di più e sperimentassimo l'amore di Gesù Cristo, nonostante le mie e le tue brutture, i miei e i tuoi peccati, coscienti e incoscienti, nonostante le nostre ingiustizie, nonostante i nostri alti e bassi, le montagne russe che facciamo, nonostante i fuori pista, l'amore di Dio incondizionato, perché è morto per darci la vita. E la vita sta nel sangue, e lo ha versato. L'ultima goccia del sangue che Dio, Gesù Cristo, ha versato su quella croce, era per me, era per te. Romani 6:6. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato. Il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più il peccato. La mia vecchia vita, la tua vecchia vita, con le sue brutture, è morta dietro di me. Non mi appartiene più. Oggi è la nuova vita in Cristo Gesù. La stessa cosa in un matrimonio. Non è più la mia vita che fa, le mie esperienze, le mie competenze, il mio background. Non ha più niente che sé, non ha più senso, è finito, è morto. Io oggi ho una nuova vita, il mio matrimonio. la relazione con mia moglie, la relazione la moglie col marito. Ecco che tutto cambia. Ognuno dei coniugi dunque si girava poi verso l'animale mutilato. Ma pensate che bello, ma attenzione cari, stiamo, ma davvero è un'emozione. A un certo punto dopo i due coniugi si giravano verso l'animale mutilato, che era ancora diviso in due parti, e si dicevano a vicenda: Dio faccia di me questo e di più se io provo a rompere il patto, a dividere a metà, e mi dia in pasto agli avvoltoi se proverò solo a rompere il più sacro e solenne patto che un uomo possa fare. Sapete quanto era sacrale questa cosa? Ora lo possiamo e lo dobbiamo vedere sotto questi due fronti: il fronte umano, fronte fisico, fronte emotivo, sentimentale, dove ad un certo punto le due persone che si guardavano in faccia si giravano nuovamente e dicevano questo: Dio faccia questo a me se provo solo a rompere il patto, mi dia in pasto agli avvoltoi, mi annienti. Però sappiamo che purtroppo, cari, nella nostra vita umana, terrena, debole, precaria, ci sono errori, ci sono situazioni, ci capitano tante cose. Non siamo perfetti, Lui è il perfetto. Quindi può succedere che chi in una maniera o nell'altra, nel mondo cristiano, ma succedono rotture di matrimoni, non è un problema quello. Vediamo invece la situazione sacrale di Cristo. Abbiamo dato la nostra vita a Dio davvero? Siamo morti a noi stessi davvero? Abbiamo sacrificato noi stessi davvero? Abbiamo versato tutto per Cristo? Allora dobbiamo girarci nuovamente, perché la nostra vecchia vita è morta. Noi siamo morti con Cristo e resuscitati per Cristo ed in Cristo. La nostra vecchia natura è sepolta, è finita, non ha più vita, il nostro vecchio uomo è caput. Quindi noi dobbiamo semplicemente rigirarci e guardare la nostra vecchia vita, mutilata, insanguinata, dove la vita è andata, e dicendo: Signore, non proverò a sciogliere il patto che ho fatto con te, non lo farò mai, non mi allontanerò, non faccio avanti indietro per poi fuoriuscirne, non do spazio al diavolo, non tornerò indietro nella mia vecchia vita, perché la mia vita è morta con Cristo, è sepolta. Dovremmo soltanto avere il senso di capire questo, dicendo, non dicendo, ma pensiamo, se dovessimo soltanto dire: Signore, se mi allontano da te, dammi in pasto agli avvoltoi, distruggimi. Perché la Bibbia dice, tra l'altro, che la vera morte non è quella fisica, è quella spirituale, è la morte eterna, è la morte seconda. Uno può anche morire fisicamente, ma la morte spirituale è finita. Ecco perché possiamo veramente comprendere questo. Dice: Dio, fai questo e anche di più se provo a rompere il patto con te, perché è una cosa sacrale. Nessuno possibilmente possa distruggere quello che tu hai fatto, io non lo voglio fare. Capite quanta roba, quanto amore. Oggi ci sono persone che entrano nella chiesa dell'assemblea di Dio, intesa come corpo di Cristo, e non hanno rispetto del patto. Molte persone vanno davanti per accettare Gesù, fanno confessione verbale, ricevono il Signore Gesù Cristo come personale salvatore, continuano a fare la vita che fanno, o poi dopo un po' si stancano e si lamentano: la chiesa non mi dà, la chiesa non mi fa, tu mi hai guardato male, quello non mi ha salutato, quell'altra non mi ha risposto bene, quello non mi ha abbracciato, quell'altro vedevo che pensavo che... la chiesa mi ha deluso. Stai scherzando? Stai scherzando davvero? Pensiamo a questo che stiamo dicendo, cari, perché è una cosa solenne. Dio faccia questo e anche di più se provo solo a togliermi via dal patto. Ho fatto un patto sacrale. Mi dia in pasto agli avvoltoi piuttosto. Se soltanto le persone facessero una roba del genere, nessuno si allontanerebbe. Le chiese si riempiono e si svuotano come dei contenitori. Stiamo scherzando. La Bibbia dice che non siamo un'associazione ecclesiastica o un centro di raccoglimento sociale. Siamo la Chiesa del Signore Gesù Cristo, di morti fatti viventi. Sai perché siamo qua io e te? Vuoi saperlo davvero? Siamo qui perché Dio ci ha preso in tempo, perché altrimenti non avremmo più necessità di esistere su questa faccia della terra. Un giorno, quel giorno, che sia stato nella pancia della mamma o che sia stato nel cammin facendo della nostra vita, quel giorno Dio ci ha incontrato e ha detto: figlio mio, figlia mia, ti voglio dare una nuova chance di vita. Perché ci sono figli che non nascono mai, sono aborti andati. Sono figli che muoiono appena nati. Ci sono persone che finiscono il loro senso di esistere su questa terra e vanno via. Perché siamo qua io e te? Perché? Perché abbiamo una ragione di vita, Cristo. Senza di Lui la nostra vita non ha più ragione di esistere. Perché abbiamo fatto di Cristo la ragione della nostra esistenza. È per quello che siamo ancora su questa faccia della terra, per annunciare le opere che Cristo ha precedentemente fatto, affinché siamo chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore. Alleluia. Quindi siamo nel patto adesso, capite? Questo è il fulcro del patto. E Dio dice che in Lui oggi possiamo ogni cosa e siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Filippesi 4:13 dice esattamente questo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Così è pure all'interno del matrimonio. Ogni cosa è lecita e legittima quando siamo all'interno di un patto. Il patto sacrale di Dio ci unisce, ci consolida, è fatto col sangue, firmato col sangue. Il quarto patto, ne abbiamo 10, eh? Ah, questo qui. Ah, mamma mia, bello. Quarto patto, il taglio della mano e lo scambio di sangue tra i due coniugi, unendo insieme le mani e mischiando il sangue l'uno dell'altra. Che bello sarebbe fare queste cose all'interno di un matrimonio, solo che ci portano tutti in galera. Immaginati gli invitati che vedono un bue squartato. Anzi, neanche, no, aspetta, che un bue che squartano i coniugi. Arriva il servizio, arriva Daniele col bue, nella cerimonia lo porta lì, gli dà il coltello, lo strofinaccio, dice: prego. E noi diciamo: signori e signori, iniziamo la cerimonia. Chi lo uccide? Tu. Immaginati questa storia, lo uccidono, lo squadra, immagina i testimoni. Pranzo vegano. Il taglio della mano destra. I due coniugi alzando il palmo della mano destra, l'uno e l'altro. Incidevano la mano, l'uno incideva la mano dell'uno, l'altro incideva la mano dell'altro, e si lasciava scorrere il sangue scorreva su tutte le vesti bianche che avevano, cerimoniali, sacerdotale, venivano bagnate dal sangue, grondava nella mano, nel braccio, e poi prendevano il palmo l'uno dell'altra, univano le due mani e il sangue dell'uno entrava nell'altro e viceversa. Questo rappresentava la vita e si interrompe così il ciclo dell'io e inizia il ciclo del noi, il ciclo del sangue. Due persone non sono più due persone, ma diventano una sola, perché il mio sangue appartiene a te, il tuo sangue appartiene a me. Oggi Queste cose sono fumo negli occhi per le persone, perché non c'è responsabilità del patto a livello naturale e a livello spirituale. È quello che fa dispiacere, lo dico con rammarico, ma anche con comprensione spirituale, che il cristianesimo non sta comprendendo questo. Noi dovremmo essere quelli che per primi comprendono questa sacralità, perché siamo all'interno di una situazione spirituale. Quindi le due persone diventano una sola, ora si è fuori per sempre dalla vecchia natura. Cose che non ci abbiamo pensato forse, quando entriamo in un patto matrimoniale. Io ho la mia vita, tu hai la tua vita. Io ho il mio conto bancario, tu hai il tuo conto bancario. Io ho la mia autonomia, tu hai la tua autonomia. Io ho la mia libertà, tu hai la tua libertà. Cos'è sta roba? No. No, 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 attenzione. Non sono più io che vivo, ma sei tu che vivi in me e viceversa. Che cos'è? Non sono più una persona individuale dove ho una relazione interpersonale. Ho una relazione con la mia vita. Tu. È diverso. Siamo all'interno di un patto. Luca capitolo 22, versetto 20. Così pure dopo aver cenato prese il calice dicendo: questo è il calice del nuovo patto nel mio sangue che io ho sparso per voi. Quanto amore c'è qua, eh? Bellissimo. Ruth, capitolo 1, versetto 16 e 17. Ma Ruth rispose: non insistere con me, perché ti abbandoni e lasci di seguirti. Perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove andrai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, perché Naomi diceva: guarda, è meglio che stai lì, Ruth, vai. E lei dice: no, dove stai tu starò io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu morirò anch'io. E là sarò sepolta, disse Ruth. Così mi faccia il Signore anche peggio se l'altra cosa, che è la morte, mi separi da te. Cioè, se non è la morte a separarmi, trattami veramente male, Signore. Ma caspiterina, ma ti rendi conto di cosa stiamo parlando stasera? Ti rendi conto che studio stiamo facendo? Pazzesco, straordinario, stratosferico. Dove andrai tu, verrò anch'io. Quello che farai tu, farò anch'io. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Ruth non era parte dei piani della promulgazione divina, ma rientrò a motivo della sua fedeltà, del suo amore, della sua fiducia in Cristo, in Dio in questo caso. Cristo non c'era ancora, anche se esisteva lo stesso, ovviamente. Ma è bellissima questa cosa. Ecco che il matrimonio non è più io ho la mia vita, tu hai la tua vita, io ho il mio modo di vedere, tu hai il tuo modo di vedere, io ho la mia libertà, la tua. No, 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 no. Dove andrai tu verrò anch'io, e viceversa, dove morirai tu morirò anch'io, il tuo Dio sarà il mio Dio, la mia vita sarà la tua vita, eccetera, eccetera, e viceversa, e tutto cambia, ed è esattamente quello che ha fatto Dio con noi. Ha detto: figlio mio, sai una cosa? Non sarai più da solo, ci sono anch'io. Sono con te, sono per te. Dove andrai tu, ti seguirò. Non ti lascerò solo. Io sarò con te ogni istante. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. E l'abbiamo letto, questa è bellissimo, questa scrittura è straordinaria. Il ricevere il sangue di un'altra persona, quindi, significa ricevere completamente ogni cosa che contiene quel sangue, sia nel bene che nel male. Sapete cosa vuol dire questo? Che si sceglie una persona e non si sceglie per interesse, si sceglie per amore. E si dice: io ti do tutto di me e tu prendi tutto di me, e io ti do tutto e tu prendi, e io ti do e tu, io prendo tutto di te. In altre parole significa che io prendo tutto il bene tuo, ma anche tutto il male. Io ti do tutto il mio bene, ma anche il mio male. Ti do tutti i miei soldi e pure i miei debiti. Ti do tutta la mia bontà e tutta la mia cattiveria. Ti do tutta la mia generosità e il mio orgoglio. e io prenderò tutto di te. È quello che ha fatto Gesù Cristo, capite? Sapete chi ha vinto? Noi. Perché Gesù ha detto: io ti do tutto di me, tu cosa mi dai? Vedi te? Problemi, circostanze avverse, situazioni difficili, rimpalli vari della vita, peccati a gogo. Ti do tutta la mia amarezza, Signore, va bene? Ti do tutto il mio orgoglio, la mia vanità, la mia sfiducia, la mia disobbedienza, ti do tutti i miei peccati, tutte le mie trasgressioni, ti do tutta la mia avarizia, tutta la mia, quello che è, ti do tutto, la malattia, tutto. Ti va bene, Signore? Ho detto, sì, va bene così, dammelo, dammi tutto, prendo tutto io. E tu vuoi tutto di me? Che cosa mi dai? Tutto il mio amore, tutta la mia grazia, tutta la mia misericordia, tutta la mia gioia, tutta la mia pace, tutta la mia vita, tutta la mia benedizione. Va bene così? Va bene così? Amen. Sì, lo voglio. Sì, entro in un patto, ma quel patto va rispettato, cari. È un patto che va onorato, è sacrale. E noi siamo all'interno di questo meraviglioso patto, ci abbiamo guadagnato, straguadagnato alla grande. La lotteria di Capodanno l'abbiamo vinta noi. Noi abbiamo vinto. I multimilionari siamo noi. Perché il danaro non ha nulla a che vedere con tutto questo. La Bibbia dice che cosa serve all'uomo guadagnarsi tutto il mondo per poi perdere la vita. Ho sentito, e chiudo qui questa sessione, ho sentito l'ultima intervista che è stata fatta a Elon Musk. Elon Musk è il magnate mega multi plurimiliardario. Se è uno o uno dei più grandi multimilionari di tutto il mondo, di tutto il globo. Sapete l'intervista che è stata fatta, lo slogan come citava? Il mondo ai miei piedi. Sì? E sai qual è il mio slogan? Io tutto ai piedi di Cristo, perché una volta che io ho i piedi di Cristo non ho il mondo, ho gli universi, perché Cristo è tutto in me e io tutto in Lui. Gloria a Dio. Vi sta piacendo lo studio, cari? Gloria a Dio.